Cosa pensa dell'obbligo vaccinale per i sanitari?
Penso sia illegittimo, oltre che completamente inutile nella pratica, in quanto è stato lo stesso ministro Speranza, dati alla mano, ad affermare che si tratta di una forma di intervento che va ad agire su una quota di sanitari molto residuale. Peraltro, i vaccini attualmente in uso non prevengono dal rischio di contagio, ma sono utili a ridurre la gravità clinica di malattia. Per quanto riguarda la legittimità, in base a documenti quali la Convenzione di Oviedo, il Codice di Norimberga e l'articolo 32 della Costituzione, risulta che nel momento in cui un trattamento sanitario viene proposto come obbligatorio, devono essere sempre rispettate almeno tre condizioni, chiaramente elencate dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 258-94. 1. Il trattamento deve essere diretto a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato e a preservare lo stato di salute degli altri. 2. Il trattamento non deve incidere negativamente sulla salute di chi vi è sottoposto. 3. Nell'ipotesi in cui dal trattamento obbligatorio si produca un danno, deve essere previsto un indennizzo a favore del danneggiato. Nessuna di queste tre condizioni è soddisfatta nel caso del vaccino anti-Covid. Innanzitutto, infatti, la stessa AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, ricorda che anche i vaccinati possono comunque contrarre il virus ed essere fonte di contagio per altri e raccomanda il mantenimento in uso dei presidi di protezione individuale anche per i soggetti vaccinati a scongiurare questa eventualità. In secondo luogo, gli effetti collaterali del vaccino a medio e lungo termine non sono noti. Non è indagata l'eventuale cancerogenicità o genotossicità. I dati di sicurezza sono attualmente insufficienti. Ciò è esplicitato sullo stesso bugiardino con un triangolo nero rovesciato accompagnato dalla dicitura farmaco soggetto a monitoraggio. E del resto, se la sicurezza di somministrazione fosse già assodata, non avrebbe senso l'introduzione dello scudo penale per il personale vaccinatore contenuto nello stesso decreto. Attualmente chi si sottopone a vaccinazione sottoscrive un consenso informato in cui accetta consapevolmente il rischio di eventuali effetti collaterali, peraltro ancora non completamente noti, sollevando da ogni responsabilità tanto lo Stato quanto la casa produttrice. Infine, esiste una recente risoluzione del Consiglio d'Europa, numero 2361-2021, che vieta agli Stati di rendere obbligatoria la vaccinazione anti-Covid e vieta di usarla per discriminare i lavoratori. Nel decreto approvato, invece, in due righe si liquidano decenni di conquiste democratiche e tutele personali in nome di uno stato di emergenza e di un presunto bene collettivo.
Che clima si respira in corsia?
Difficile descriverlo. Sicuramente il clima non è sereno. Percepisco tra colleghi in corsia un silenzio assordante che faccio fatica ad interpretare e ad accettare. Constato la completa mancanza di un dibattito aperto e critico e non saprei dire se ciò dipende da disinformazione, disinteresse, fideismo o da una sorta di autocensura secondaria alle forti pressioni che comunque si avvertono da parte della dirigenza sanitaria. Se posso sbilanciarmi, però, mi sembra prevalga quasi un intento di essere punitivi verso chi non adempie in ossequio a un diktat e ad una ideologia, piuttosto che quello di garantire la tutela verso un consenso informato, libero e non condizionato. Il silenzio assordante, però, non è solo in corsia. È per strada, in televisione, sui giornali. Una sorta di anestesia, di stanchezza che porge il fianco a un sentimento di rabbia non ben finalizzata e pericolosa.
Voci critiche ci sono, perché non vengono allo scoperto?
Perché sono una minoranza e perché il decreto, nel momento in cui prevede un demansionamento o addirittura l'astensione non retribuita dal lavoro, peraltro anche per i professionisti privati, i farmacisti e i parafarmacisti, attua una discriminazione e una forte penalizzazione economica.
Che riflessioni suscita il dibattito in corso sull'obbligo vaccinale?
Delle riflessioni etiche e scientifiche ho già parlato. Mi permetto una riflessione pratica che forse non è di immediata intuizione a chi non conosce il mondo sanitario. Non c'è ospedale attualmente in Italia che non soffra di gravi carenze organiche. Non c'è infermiere o medico, soprattutto nel campo dell'area critica o dell'emergenza, che non abbia decine e decine di giorni di ferie non goduti, centinaia di ore lavorate in esubero non recuperate, mesi e mesi di congedi non utilizzati. Quest'anno di pandemia ha richiesto a tutto il mondo sanitario un ulteriore sforzo sul piano professionale, fisico e familiare. Nessun sanitario si è sottratto in nessun contesto. Mi chiedo, siamo sicuri che il demansionamento temporaneo o addirittura il congedo non sia quasi un privilegio a questo punto? E soprattutto, siamo sicuri che con mesi di ferie non godute e tali esuberi orari accumulati si possa ricorrere a pene economiche? E infine, siamo sicuri che l'attuale sistema sanitario nazionale, con tale sofferenza organica, possa permettersi di rinunciare a forza lavoro, seppur di poche unità? Penso proprio sia un autogol su tutta la linea. Nei fatti, questo decreto ha soprattutto due conseguenze. 1. Far passare un'idea pericolosa, l'idea che l'emergenza possa giustificare anche violazioni di diritto impensabili fino a pochi mesi fa. 2. Rompe un'alleanza imprescindibile in fase pandemica, l'alleanza fra la popolazione e il mondo sanitario. Insinua il sospetto che la mano che ti cura possa essere veicolo di infezione, quando invece il rischio del contagio da parte dei sanitari è un falso problema. Si lavora in corsia con doppia mascherina, camici e doppio guanto. È noto che in mancanza di sintomi anche la contagiosità è drasticamente ridotta. La quasi totalità dei sanitari è già vaccinata. C'è attualmente ampia disponibilità di tamponi rapidi per i monitoraggi seriati. Il lavoro da fare è l'opposto. Va chiuso il cerchio della cura e per far ciò occorrono investimenti strutturali.
Lei è un Novax?
Fino ad ora ho volutamente omesso di dirlo, ma faccio parte della quota di sanitari già vaccinati con Pfizer. Ho deciso di vaccinarmi dopo una lunga riflessione soppesando pro e contro, ma la riflessione sulla non legittimità del decreto non cambia di una virgola.
Cosa pensa della campagna vaccinale per come è stata messa in piedi fino ad ora?
Evidentemente che la campagna sia troppo lenta e una campagna vaccinale portata avanti per step asincroni può rivelarsi davvero controproducente. Se da un lato abbiamo appena cominciato a vaccinare i soggetti a rischio, dall'altro bisogna già cominciare a pensare al richiamo per chi si è vaccinato a gennaio. Non è un problema di poco conto. A me sembra che il concetto che il vaccino non dia un'immunità permanente non sia ancora acquisito e che la rivendicazione vera in un contesto in cui i vaccini arrivano a singhiozzi non sia la vaccinazione dei sanitari, bensì quella della fascia di popolazione più fragile. Infine, ma non per ultimo, vaccinando così lentamente senza bloccare la diffusibilità virale, si rischia di selezionare ceppi di resistenza al vaccino. I media non sono di supporto, si alimentano polemiche marginali che poi causano paura e isolamento.
Cosa avrebbe cambiato della gestione dell'emergenza?
Sicuramente penso che la gestione pandemica a livello sanitario vada diversificata e può rivelarsi un errore puntare tutto sul vaccino. La gestione delle pandemie si gioca sul lungo termine e accorgersene tardi può essere fatale. Lo sforzo economico prodotto per la produzione di vaccini, oltre 140 in attesa di approvazione, si deve associare alla volontà di individuare terapie adeguate e ad uno sforzo organizzativo di ripensamento globale del nostro sistema sanitario nazionale. L'unica certezza è che questa emergenza rappresenta una svolta epocale. Si è aperto un nuovo scenario che fino ad un anno fa non era nemmeno immaginabile. Tutto ciò richiede anche risposte nuove, pensieri nuovi. Deve essere l'occasione di un ripensamento profondo di tutta la nostra struttura sociale sul piano organizzativo ed etico, senza perdere ulteriore tempo.
Un esempio in particolare?
Tutti i sanitari che hanno vissuto in prima persona l'emergenza Covid conservano una ferita aperta. Il ricordo di pazienti che da soli, completamente soli, hanno vissuto l'allontanamento dei familiari, la malattia e la morte. Si è trattato di una necessità di ordine pratico. L'accesso dei parenti in ospedale è un rischio per loro stessi e per la struttura. La contaminazione di ospedali e reparti sarebbe fatale. Ad un anno dall'inizio dell'emergenza ancora vige questa norma. Nessun familiare, amico, congiunto può valicare la soglia dell'ospedale. Si muore quasi sempre da soli, si guarisce soli. Punto. Mi chiedo se dopo un anno questo sia ancora lecito. Mi chiedo se la dignità del fine vita e della malattia non meritasse un'attenzione etica e uno sforzo organizzativo in più. Non so se una soluzione sia fattibile in tutti i contesti, ma io non ho mai nemmeno sentito porre la questione.